Sì, eccoci. Abbiamo concordato con gli organizzatori di concentrarmi sulla seconda parte, diciamo restringendo un po' l'obiettivo. Siamo partiti nel primo intervento su nuovo ordine internazionale, quindi Stati Uniti da una parte e Cina, stringendo un po' di più, arrivando verso teatro geostrategico, geopolitico molto più delicato per le connessioni immediate rispetto all'Italia, che è quello del Mediterraneo e del Medio Oriente, paesi MENA, quindi Nord Africa e paesi medio orientali, vedere un po' come cambia con le influenze di cui abbiamo parlato prima, quindi post elezioni americane, il Covid, la diplomazia delle mascherine, le azioni messe in campo dai singoli paesi in una fase complicata come questa. Condivido la lettura che dava Sanguini, diciamo, da una parte come acceleratore, come aveva raccontato nella prima parte del mio intervento, e dall'altra anche come rischio che vada a coprire alcune dinamiche esplosive che sono emerse in tanti paesi, che siano guerre civili, conflitti a bassa intensità, che siano appunto il reprimere diritti, principi, libertà fondamentali che fanno parte, diciamo, della storia europea e in un luogo appunto cosmopolita come Hong Kong. E dicevo, mi concentro più sugli aspetti che riguardano le aree più vicine a noi e anche in Italia cosa stiamo facendo per contrastare alcune delle nuove minacce e sfide che in qualche modo mettono a rischio la solidità della nostra sicurezza, stabilità dei nostri legami anche europei, anche la dimensione economico-finanziaria delle nostre aziende. Parlo di come è cambiato, diciamo, il Mediterraneo e il Medio Oriente, perché le scelte, quando dicevo le scelte di Trump, non sono state neutre nei confronti dell'Europa, non lo sono state certamente per la parte che riguarda gli accordi commerciali, dove la maggiore assertività di Trump, che ha fatto valere i rapporti di forza, lo ha fatto con tutti i paesi. È partito con la Cina, lì era un po' più complicato perché la maggioranza del debito commerciale, in generale del debito sovrano in mano cinese, portava gli Stati Uniti a negoziare in posizione di pari dignità con la Cina. Con l'Europa ha provato a forzare di più la mano, quindi ha costruito un accordo con i cinesi e adesso è in via di definizione un negoziato molto duro con l'Europa e l'ha preparato a colpi di dazi e tariffe messe sui paesi europei, giocando a geometria variabile, cercando di far saltare una sorta di unità europea che sulla politica commerciale è una delle poche cose, diciamo, dell'Unione Europea, su cui l'Unione Europea ha dimostrato di essere compatta, essendo una materia comunitaria. D'altronde i paesi europei reggono in uno scenario internazionale economico molto competitivo se da questo punto di vista giocano la partita insieme. Quello è uno degli aspetti. L'altro aspetto, dal punto di vista della sicurezza e dei rapporti militari e l'atteggiamento dentro la NATO che ho trattato nel precedente intervento, ma anche le scelte purtroppo prese a livello unilaterale, comunicate all'ultimo momento all'interno della sede NATO sul Medio Oriente, il ritiro dalla Siria, lasciando da soli i curdi e dando spazio di fatto agli attori russo-turchi è stato il primo elemento preoccupante che poi ha portato, diciamo, anche a un disimpegno nel Mediterraneo che già era iniziato precedentemente, che ha sancito un nuovo modello interessante di collaborazione internazionale fra due attori regionali che aspirano a rafforzarsi sempre di più, e cioè la Turchia e la Russia, che hanno questo modello di cooperazione competitiva o di competizione cooperativa, per cui li vedi contrapporsi in diversi teatri, in Libia, in Siria, nel Nagorno-Karabakh, nel conflitto tra Armenia e Azerbaigian, ma poi si ritrovano in sede bilaterale e provano a governare questi fenomeni, dando l'idea di essere loro i grandi giocatori delle partite che riguardano appunto il Mediterraneo e il Medio Oriente. E per l'Europa ciò è difficile da accettare, anche perché sul versante della politica estera di difesa e di sicurezza, oggettivamente l'Europa ancora non c'è. È la cooperazione e la collaborazione tra i principali paesi europei. Quindi, quando funziona la collaborazione tra i principali paesi europei, si riescono a costruire delle operazioni di successo. Quando questo non c'è, si lascia spazio evidentemente ad altri attori. Ma il consolidamento, la Russia c'era già, si è rafforzato ulteriormente. L'avvento della Turchia come potenza regionale in teatri che per noi sono fondamentali è evidentemente un dato nuovo, ed è un dato nuovo anche questo appunto sistema di collaborazione competitiva con la Russia. Lo vediamo appunto in Siria, dove l'Italia non ha mai giocato un ruolo, potrebbe giocare l'Unione Europea nella fase di ricostruzione. C'è stato tra Armenia e Azerbaigian nella vicenda del Nagorno-Karabakh, dove si è trovato adesso un cessate il fuoco e un accordo che è partito, diciamo, dal gruppo di Minsk, ma si è potuto fare solo e unicamente per l'accordo fra Russia e Turchia, quindi porta a stabilizzare quell'area. I paesi europei avevano posizioni differenti, la Francia pro Armenia, la Germania è rimasta un po' defilata per il rapporto forte che ha con la Turchia, per il numero di turchi che abitano, vivono e lavorano in Germania. L'Italia storicamente ha avuto un approccio equilibrato, una vicinanza culturale con l'Armenia cristiana, ma interessi dal punto di vista soprattutto energetico notevoli con l'Azerbaigian, da cui arriva una parte importante del gas e dei rifornimenti dal punto di vista energetico. E quindi difficilmente l'Europa poteva giocare una partita unita su quel teatro. Ma la questione che per l'Italia è evidentemente più importante è la questione del Mediterraneo orientale, del Mediterraneo centrale, della Libia. Nel Mediterraneo orientale, dove l'Eni ha interessi straordinari, dove ha scoperto uno dei più grandi giacimenti al mondo petroliferi, Azohar, dove sta lavorando su altri giacimenti di gas in collaborazione con altre realtà europee, e dove lo scontro è molto forte fra Grecia e Cipro da una parte e Turchia dall'altra, dove le acque sono contese e la Turchia, per contare di più, è riuscita a infilarsi appunto nelle contraddizioni del conflitto libico dopo l'intervento dissennato del 2011, in cui Gheddafi era il feudatario che controllava in maniera assertiva le differenze etniche, culturali libiche, la tradizionale differenza in tribù. Adesso quelle differenze si sono esasperate, non c'è più un elemento che porta a unitarietà, e il rischio di una deflagrazione, di una disintegrazione dell'integrità territoriale libica è evidente, che ci possa essere una divisione in sfere di influenza. Ed è uno di quei classici casi dove si gioca una guerra per procura, dove le faglie sono molto complicate da leggere, perché non sono solo politiche, diplomatiche, sono anche religiose e intrareligiose in molto caso. È evidente lo scontro all'interno del mondo sunnita, ad esempio, nel fronte quello più legato alla fratellanza islamica, rappresentato dalla Turchia e dal Qatar, che non a caso sostengono Serraj, il leader del GNA, dell'autorità riconosciuta dalle Nazioni Unite in Libia, diversamente invece da quanto fanno le monarchie del Golfo, quindi che sono meno legate a un'idea di Islam politico, sono sunniti anch'essi, sono wahhabiti, e sostengono con determinazione invece il fronte opposto, quello di Haftar, soprattutto gli Emiratini, che hanno fatto avere droni, mezzi, risorse per poter sostenere lo scontro con Serraj, e con Serraj appunto sono schierati i turchi e i catarini. Chi è che ha giocato quella partita? Si è aperta una fase nuova. L'Italia storicamente ha sempre avuto un ruolo importante in Libia, politicamente, ma anche dal punto di vista economico. La maggior parte in passato, la maggior parte del greggio arrivava proprio da lì. L'ENI è molto presente nella parte non solo della Tripolitania, ma sud verso il deserto del Fezzan. Abbiamo perso spazio non solo perché l'Europa si è divisa in una fase, non è solo quello, è perché Turchia da una parte e Emiratini e russi soprattutto dall'altra sono più propensi a utilizzare l'opzione militare, cioè loro sono propensi e le loro opinioni pubbliche accettano un intervento militare diverso anche dentro una conflittualità bellica dentro una guerra civile locale, cosa che per le nostre opinioni pubbliche non è accettabile, non è accettabile per la nostra Costituzione. Noi possiamo intervenire dopo in operazioni di peacekeeping, di mantenimento della pace, anche in teatri complicati e difficili, ma non andiamo a fare guerra. Questo è un tema su cui bisogna affrontarlo senza infingimenti, senza ipocrisie. E quando si dice ma l'Italia conta meno, conta poco, l'Italia conta meno anche per scelta, nel senso che non è disposta ad andare a fare una guerra in quei territori e quindi deve mettere in campo il capitale politico, diplomatico acquisito in anni, giocando con gli altri paesi europei, quello che ha provato a fare con la conferenza di Berlino insieme alla Germania e trovando un equilibrio con la Francia, dicendogli noi ti aiutiamo nel Sahel, abbiamo deciso di mettere i nostri soldati a fianco di quelli francesi in un'operazione delicata che è quella di Takuba per la sicurezza nei confronti delle infiltrazioni dell'organizzazione di matrice islamica in territori difficili come il Mali, il Burkina Faso, fino al Chad, nel Niger, dove siamo presenti anche con la nostra missione militare. I francesi, da questo punto di vista, hanno fatto sì che si allineassero, diciamo, una posizione comune anche con la Germania, per evitare che cosa? La spartizione della Libia, che avrebbe voluto dire, diciamo, la Russia nella parte della Cirenaica, la Turchia dall'altra parte, andando di fatto a fotografare, a rafforzare quell'idea di individuazione di zone economiche speciali nel Mediterraneo, che avrebbe portato e sta portando di fatto una conflittualità crescente appunto con Grecia, Cipro, ma anche con i nostri interessi strategici dal punto di vista energetico. La Libia è importante anche per la stabilità e la sicurezza del nostro territorio, dal punto di vista appunto del rischio dell'infiltrazione del terrorismo di matrice islamica, per i flussi migratori crescenti, appunto, dicevo prima, gli approvvigionamenti energetici. La stabilità di quell'area per noi è fondamentale, è un interesse a che fare con gli interessi nazionali, a che fare con la possibilità di far intraprendere un percorso di normalità, la possibilità appunto di tenere unita la Libia, di fargli celebrare delle elezioni, stabilizzarle, di garantire che ci sia un unico esercito, il controllo e il monopolio dell'uso della forza, oggi frammentato in diverse milizie, e riportare sotto controllo anche quella guardia costiera che sta perpetrando purtroppo violazioni dei diritti umani crescenti. Quindi, se vogliamo dare una prospettiva di sviluppo a quella terra, di superamento delle drammatiche condizioni in cui è, e garantire anche la sicurezza del nostro paese, noi dobbiamo essere presenti. Abbiamo fatto ripartire la missione Irini, una missione importante di controllo del Mediterraneo centrale su tutti questi temi, anche dal punto di vista navale, aereo. È in prospettiva, l'ideale sarebbe di poter far sì che una missione europea sia quella che garantisce che faccia da cuscinetto anche su terra, nella zona ad esempio di Sirte, tra le due zone appunto sotto controllo di Haftar e di Serraj. Per fare questo ci vuole però, e ho chiuso la trattazione per farvi capire, mi sono soffermato sulla Libia per farvi capire il concetto che dicevo prima, ci vuole la presenza degli Stati Uniti. Il ritiro degli Stati Uniti permette l'affermazione di Turchia e Russia. La presenza degli Stati Uniti in questi terreni strategici dà più forza all'Europa. L'Europa da sola non ce la fa, soprattutto dal punto di vista della sicurezza militare. Quindi, con l'avvento di Biden, io vedo la possibilità che i toni possano essere diversi, che si parli la stessa lingua, che Deep State e leadership negli Stati Uniti ritrovino consonanza, che Gli Stati Uniti continueranno a chiedere con forza e con determinazione il rispetto dei patti, degli accordi, il 2% delle spese militari, come vi dicevo prima, ma avendo visto anche le prime scelte di Biden, come Chief of Staff, come Segretario di Stato, come Blinken, come scelta per il National Security Council, tutte persone che con gli europei hanno rapporti consolidati, conoscono le sfide più importanti e delicati, conoscono l'importanza del Mediterraneo, del Medio Oriente per la sicurezza e la stabilità del continente europeo e anche per la sicurezza di alcuni interessi strategici statunitensi. È chiaro che noi abbiamo bisogno di Stati Uniti con noi nel Mediterraneo e in Libia per poterli avere, per poter incidere anche sugli altri attori in gioco con la potenza diplomatica, politica, militare degli Stati Uniti, molto più disposti di noi a utilizzare anche l'opzione militare, beh, insomma, qualcosa in cambio dobbiamo dare. E allora, in prospettiva, probabilmente con l'Italia che non avrà più la guida della operazione di peacekeeping in Libano, probabilmente ci chiederanno un ruolo maggiore all'interno della compagine irachena, dell'intervento in Iraq, NATO, dove già noi siamo il secondo contingente militare nella coalizione internazionale, e questo per portare appunto a un maggiore ruolo dell'Italia nel condividere l'onere di essere presente e gestirsi una parte di quella sicurezza internazionale che deve essere garantita da tutti i principali paesi, e noi in cambio potremmo chiedere un maggior protagonismo nel Mediterraneo. Questo però vuol dire, e chiudo su questo, ho parlato anche troppo, che l'Italia deve dare segnali chiari dal punto di vista dell'appartenenza euroatlantica. E nel precedente governo giallo-verde e in alcuni casi all'inizio della pandemia, i messaggi, lo voglio dire senza ipocrisia, che sono venuti fuori dai governi, in particolare dal Movimento 5 Stelle, non sono stati univoci. Perché è vero che il ministro Di Maio, ministro degli affari esteri, ha fatto dei passi avanti notevoli, ricordiamocelo. Poco più di un anno fa, un anno e mezzo fa, quando si recava in Francia non per andare a trovare il suo omologo ministro del lavoro francese, ma andava a trovare i gilet gialli, andava a trovare il peggio dei gilet gialli, cioè colui che qualche giorno prima aveva detto a Macron che se ne sarebbe dovuto andare a casa e sarebbe stato sostituito dal capo dello Stato Maggiore che lo stesso Macron aveva cacciato, cioè per darvi l'idea di dove eravamo anche i rapporti di conflittualità diplomatica e politica con i francesi. In un anno e mezzo, diciamo, ha fatto passi avanti anche grazie al Partito Democratico che ha ritessuto i rapporti con la Francia, la Germania, ci ha riportato a essere in qualche modo nel gruppo di testa lì che ha preso un'iniziativa che ha portato a quel risultato straordinario che è stato il Recovery Fund, poi ce lo dovremo meritare. E ha costruito rapporti più distesi rispetto agli Stati Uniti. A un certo punto nel programma del Movimento 5 Stelle si parlava di equidistanza fra Cina, Russia e Stati Uniti, e per questo noi era evidentemente inaccettabile, è stato uno dei punti del nuovo governo in cui pian piano li abbiamo spostati, e le prime manifestazioni di Di Maio nella fase iniziale della crisi pandemica sono state di grande apertura nei confronti della Cina. Vi ricorderete i telegiornali inondati, e non è un caso che i messaggi, diciamo, pro Cina, in cui andava ad accogliere i medici e i carichi che arrivavano di aiuti dalla Cina. Questo ha influenzato evidentemente le opinioni pubbliche, ma tutto ciò non può essere sottovalutato. Quindi, con la reazione del Partito Democratico è stata molto forte, abbiamo chiesto una scelta chiara di appartenenza euroatlantica, gli Stati Uniti rimangono il nostro principale alleato politico-militare, non solo per gli investimenti nella difesa, per il ruolo nella NATO, ma perché c'è una condivisione di valori e di principi di fondo, la stessa attenzione nei confronti delle libertà. E questo ha, e avevo davvero concluso, però deve avere delle risposte concrete dall'Italia anche in termini di legislazione, di scelte, ed è quello che abbiamo fatto, ad esempio, rafforzando la Golden Power rispetto a investimenti strategici, il tema del 5G, del possibile intervento di Huawei, molto pervasivo. Se andate in giro per l'Italia vedete anche qualche cattedra universitaria finanziata da Huawei, guarda caso in ricerca e formazione universitaria legata proprio ai temi delle nuove tecnologie, magari cattedre di matematica, non è un caso. E quindi tenere alta la guardia per tutto il sistema paese. Golden Power sono infrastrutture strategiche, per me anche il pezzo di ricerca su quei temi delicati che hanno a che fare con i settori della difesa, dell'energia, delle nuove tecnologie. Motivo per cui, a mio avviso, ed è quello che stiamo facendo, abbiamo esteso il perimetro della sicurezza nazionale, cibernetica. Ecco, ho voluto farvi questa panoramica, mettendo tanta carne al fuoco, per dire come il Covid è stato un acceleratore che ha portato alcune minacce, alcune evidenti, alcune un po' più latenti, ad essere attenzionate in maniera particolare, a portarci come governo e come Parlamento a prendere anche delle decisioni concrete, appunto come quelle della Golden Power, del perimetro di sicurezza cibernetico. E questa è la parte che possiamo affrontare meglio. La parte quella più insidiosa e complicata è quella di influenza diretta sull'opinione pubblica. Per quello vi dicevo prima, quando ho finito l'intervento precedente, il tema del quinto dominio, cioè della protezione della rete, di interventi la rete che non siano invasivi, che non siano di censura, che però ci permettano di tutelarci rispetto all'assertività di attori che rispondono in maniera diversa alle proprie opinioni pubbliche, possono stanziare risorse, soldi, fare investimenti tecnologici massicci e che noi dobbiamo riuscire a contrastare. E noi Italia da soli non lo possiamo fare. Per quello è importante essere nei forum multilaterali, essere nella NATO, ma essere soprattutto in Europa. Ci sono sfide che come Italia da soli, con sole minore nazionali, non siamo in grado di fare. Questa è la sfida anche nei confronti dei sovranisti. Spiegargli che queste grandi sfide che hanno a che fare con gli interessi nazionali si vincono se noi siamo più forti in Europa, se siamo più forti nei forum internazionali.
Grazie, grazie Senatore Aspiri. Questa panoramica veramente molto, molto ampia, che però dà un'idea efficace di tutte le questioni che sono sul campo, cioè di come poi, nello scenario in cui ci siamo trovati, in cui questo elemento particolare, nuovo, ma così globalizzante come il virus, è andato a intervenire, in realtà poi vanno a saltare tutta una serie di equilibri, può essere messi in discussione tutta una serie di equilibri, a partire proprio da quella diplomazia delle mascherine a cui facevi riferimento tu, ma che vanno a toccare tutta una serie di altre questioni, perché è così, come ci siamo detti tante volte, il mondo è così interconnesso che è evidente che intervenire su un elemento spesso poi provoca degli assestamenti o dei nuovi rapporti anche su altre questioni. E una cosa che effettivamente salta all'occhio, e per tornare proprio al tema di oggi, è la questione dell'ordine. Cioè, l'ordine può essere inteso in una maniera, cioè come elemento, diciamo, poco mutevole, o meglio che dovrebbe mutare poco per garantire tutti, oppure, come veniva fuori anche dalla tua relazione proprio, che dava questa idea, che l'ordine in realtà è una costruzione di rapporti. In un'altra sfaccettatura si può intendere come effettivamente poi anche le linee di intervento di ogni paese possono andare in un modo o nell'altro, e abbiamo avuto diversi esempi quest'oggi di come le differenze ci siano e di come le identità evidentemente facciano propendere per uno o l'altro aspetto. A questo punto rimando decisamente la questione all'ambasciatore Sanguini, ricordando a tutti che le domande si prenotano in chat.